l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata a tutti da Radio Immagina, benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast. Oggi cambiamo argomento, vi vogliamo parlare di una modalità nuova di conoscere l'Italia, quella più nascosta, quella delle aree interne. E diciamo che è una riscoperta, perché lì c'era un pezzo importante di paese che poi negli anni è stato colpevolmente abbandonato. E qual è il modo migliore per farlo? Percorrerlo in bicicletta. Strade bianche abbandonate, vecchie ferrovie dismesse, trasformate in piste ciclabili, ormai ce ne sono moltissime in tutto il paese, sempre più frequentate, e non si parla più solo di appassionati delle due ruote, è appunto un fenomeno in grande crescita, con numeri importanti che riguardano anche la crescita del turismo. Insomma, ci sono anche degli aspetti economici da non sottovalutare. Ma come scegliere? Ce lo spiega Angelo Melone, che abbiamo al telefono. Buonasera Angelo.
Buonasera, salve.
Angelo Melone, giornalista di Repubblica, caporedattore di Repubblica.it, collaboratore di National Geographic, esperto di ciclismo e conoscitore appunto dei percorsi ciclabili più belli d'Italia. Angelo, recentemente hai scritto proprio per National Geographic una guida ai 10 percorsi ciclistici italiani proprio da non perdere, da nord a sud e per tutte le gambe, diciamo così. Ma prima di parlarcene, secondo te perché è esploso questo tipo di turismo?
Allora, perché è esploso? Intanto devo aggiungere una cosa a quello che hai detto tu, che sono appunto questa la meraviglia dell'Italia, che è un po', diciamo, meno sulle copertine dei giornali e dei settimanali di tutto il mondo, che non solo c'è la riscoperta di quelle aree, ma c'è la riscoperta di un mezzo che per l'Italia era fondamentale. Cioè l'Italia era un paese che andava in bicicletta.
È vero.
Tutti andavano in bicicletta. Cioè il rapporto tra auto e biciclette, fai conto, anche prima della guerra a parte, diciamo, fino anche nel dopoguerra, era 1 a 10, insomma l'Italia andava in bicicletta. Perché c'è la riscoperta? Allora, secondo me perché finalmente, insomma, sono caduti alcuni pregiudizi, che sono quelli che si fatica tantissimo, che è una cosa difficile. Non è vero. È una cosa abbastanza naturale, come camminare, andare in bicicletta, perché le persone man mano hanno fatto una sorta di passaparola su una cosa che io, guarda, la sintetizzerei così. C'è una bellissima frase di un grande artista, diciamo, del nostro tempo, che è David Byrne, che insomma ha raccontato in musica e in tante altre cose la nostra vita, e lui gira in bicicletta e ha sempre detto: alla fine è più lenta del treno, più veloce che andare a piedi, e si va più in alto che stando in macchina. Non c'è un modo migliore per vedere il mondo, il che è assolutamente vero. E quindi le persone hanno scoperto che si può fare. Guarda che tu l'hai come dire, accennato prima, ma i numeri sono impressionanti. Io non so se i nostri ascoltatori hanno un'idea, ma nel 2021 ci sono 7 milioni di persone che hanno fatto le vacanze in bicicletta. Non sono poche.
Eh no, direi che non sono poche, no. A parte tutti i turisti,
quasi 7 miliardi di euro, cioè il 23% del totale della spesa turistica in Italia.
Per questo dicevo che ci sono degli aspetti economici da non sottovalutare.
Esatto.
Perché c'è anche
esatto. Perché... E quindi è questo, c'è una c'è la si capisce che andando lenti uno vede tante cose che non riesce a vedere, che non c'è nessun bisogno di andare, per capirci, non so, da Trento a Verona in 5 ore. Ci si può andare in 5 giorni ed è molto più divertente.
Non c'è dubbio.
Senza faticare tanto.
Senza neanche, ecco, però tu non sei uno di quei giornalisti, per esempio, esperti di calcio, che non hanno mai preso, mai dato un calcio a un pallone, e ne conosco. Tu hai fatto, ricordiamolo, la maratona delle Dolomiti non so quante volte, l'eroica quante volte l'hai fatta?
Otto.
Ecco, l'eroica.
Tanti giri in bicicletta.
Certo. Ecco,
l'ultimo dei pochi giorni fa, nell'Italia centrale, insomma nel Lazio, con amici milanesi che volevano vedere un po' appunto, ecco, che hanno visto un pezzo del Lazio che erano che li ha lasciati affascinati, cioè tutto il viterbese, la Tuscia, per chi non, insomma, che non avevano mai visto.
Esatto.
E ci erano passati mille volte.
Beh, non c'è dubbio. Ecco, l'Eroica, per chi non lo sa, è la gara per appassionati sulle strade bianche della Toscana. Era partita quasi come una scampagnata tra vecchi amici, un po' ubriaconi, diciamo così. Oggi vengono migliaia di turisti da tutto il mondo per farla. Ecco, ma questa riscoperta è anche, diciamo, non dico impegnativa, ma insomma, però comunque che richiede una certa dose di allenamento. È cominciata con l'Eroica?
Guarda, è cominciata con alcune cose. È cominciata intanto con un po' l'Eroica e un po' la Maratona delle Dolomiti, perché tutte e due sono due posti, due, potete immaginare, cioè l'Eroica è il giro, diciamo, tra le valli del Chianti, la Val d'Orcia, quindi è di una bellezza senza pari, fino a Ponte Alcino, insomma è meraviglioso. E la Maratona delle Dolomiti è anche quella, è iniziata con un gruppo, la prima volta l'hanno fatta in 12 e adesso hanno 40.000 richieste di iscrizione all'anno. Ma a parte questi eventi, è il giro per, insomma, uno dei posti più assolutamente più belli del mondo in montagna, insomma tutti i passi che ti vengono in mente, Bordeaux, insomma, certo. Eccetera. Però è stata sempre pensata perché potesse essere anche rifatta normalmente, cioè fuori da una gara, certo. Ognuno col proprio tempo, e quindi è un'idea di un giro meraviglioso che passa per i 7 passi più belli delle Dolomiti, certo. Un po' sono nate così, e poi un po' c'è stata una spinta a un certo punto perché con come dire, la costruzione, l'organizzazione della Ciclovia del Sole, che è stata la prima e che è sicuramente ancora la più bella, fa parte delle 10, che è quella che va, per capirci, dal Brennero a Verona o poi a Mantova. A quel punto non solo è iniziato l'idea che si potesse fare comodamente questo pezzo, quello è proprio completamente senza una macchina, ma in più... sono iniziati ad arrivare i turisti in bicicletta diciamo dall'Austria, quindi a incrociare tutto il flusso del turismo in bici in Europa, che era già più fiorente che da noi, insomma.
Senti, ma tu sei favorevole o contrario alle bici con la pedalata assistita?
Assolutamente favorevole.
Ah, ecco, quindi non sei...
Tra l'altro ne produciamo un sacco. Ecco, l'altra cosa che, vabbè, anche questa la diciamo un attimo, ma insomma è però interessante, cioè l'Italia è il paese principale esportatore di biciclette e di componenti di biciclette, cioè in Italia, diciamo così, lavorano 8-10 mila persone a costruire biciclette, non sono poche, no. Anche in questo caso. E c'è stata una crescita vorticosa, cioè l'anno scorso c'è stata una crescita del 20% di produzione ed esportazione di bici, e soprattutto, non in maggior parte, ma la crescita maggiore è stata di produzione di bici elettriche. Io penso che le persone si fanno 60, 50, 60 km in bicicletta senza faticare tanto e sono felici.
E sono felici, non c'è dubbio. Senti, allora ripercorriamo questi 10 percorsi, sì, che non si possono perdere.
Sì. Ecco, prima... 1000 che non si possono perdere. No,
diciamo... 10, quanti sono? 1000?
No, dico 10, non so, in Italia ce ne sono un'enormità che non si possono vedere, cioè... è una proposta.
Sì, ah, insomma, sì, no, quella che hai scritto per National Geographic,
sì,
certo.
Sì,
e però mi ricordo di averlo letto, non tutti sono adatti a tutti, quindi ecco.
No, è giusto così, cioè è giusto che uno sappia dall'inizio cosa sta andando a fare.
Ecco, e prima cosa, come si fa a scegliere un percorso?
Allora, come si fa a scegliere? Guarda, intanto esiste una pubblicistica enorme.
Sì, certo.
Quello per National Geographic era giustamente per National Geographic o per altre cose, erano dei suggerimenti. La maggior parte delle regioni italiane, dei percorsi, sono mappati benissimo con delle guide che spiegano, che proprio ti accompagnano. E anche ovviamente puoi scaricare tutti i percorsi su GPS, sì, quindi avendo un normale telefonino, anche il tuo cellulare ti guida. Sì. Questo permette, e poi bisogna andare su alcune, appunto, riviste, ma può essere questo, e cercare semplicemente di capire quant'è la distanza, ma soprattutto quant'è il dislivello.
Beh, ovvio, certo.
È importante, cioè quanti metri in su e in giù soprattutto bisogna fare. l'altra cosa, e quindi è capire in quante tappe si può dividere un percorso. Ovviamente ognuno se le divide per come vuole, certo. C'è un'ipotesi, ma quell'ipotesi può non essere eseguita. In fin dei conti, secondo me, fare anche 40 km al giorno in bicicletta, magari in un posto un po' faticoso, in cui uno scende tranquillamente, cammina in salita, è bellissimo, dipende dal posto in cui stai.
Sì, sì, certo. Ecco. Perché nessuno ti impedisce di spingere la bicicletta.
Nessuno ti impedisce di spingere la bicicletta, poi insomma
quando arriva la discesa ci monti sopra.
Insomma. Esatto, quando arriva la pianura, la pianura con comodo pedali. Ovviamente questo magari in alcuni invece di questi percorsi, pochi, dico due, tre, di questi, insomma non si può proprio fare perché poi diventa una cosa infinita e magari non riesci nemmeno ad arrivare al posto successivo. Ecco questo, e quindi uno deve sapere, deve essere... come dire, ben cosciente dei propri mezzi, ma che poi spesso i mezzi sono maggiori di quanto uno pensi. Quando cominci
sì,
come dicono, no, io no assolutamente, ma gli esperti, che in bicicletta uno si autoallena, nel senso che più pedali e più riesce a pedalare, il che un po' è vero.
Allora parliamo di questi 10 percorsi rapidamente. Allora, numero 1,
guarda, allora il numero uno, diciamo che li mettiamo così, sono 3-4 direi semplici.
Hai ragione, per grado di difficoltà.
Facciamolo per grado di difficoltà, dai.
Naturalmente, appunto, tu ne hai scelti 10, ma in ogni regione d'Italia ce ne sono centinaia.
Ci sono delle micro schede in cui ti dice attenzione, questo è difficile, si sale per X, si scende per X, eccetera. Però... allora, un attimo per grado di difficoltà. Allora, diciamo quelli semplici. Allora, quelli semplici direi che sono, che uno potrebbe pensare di fare, sono appunto la Ciclovia del Sole, cioè il Brennero. Allora, il Brennero, che poi la Ciclovia del Po, che come si può immaginare è abbastanza piatta, è proprio sull'argine. Poi una bellissima ciclabile che mette insieme una ciclabile e un pezzo di strada, che è quella che va, per capirci, idealmente dalla Val Sugana fino a Venezia, che è meravigliosa, affascinante. E poi ce n'è una, devo dire, che è veramente molto bella, che è in Umbria, ed è quella che praticamente porta da Assisi a Narni. Allora,
a Narni, sì. Sì,
sì, cioè da Assisi a Terni e poi da Terni a Narni. E sono tutti posti che si possono fare o in ciclabili oppure... Comunque su strade non molto trafficate. Dai, la diciamo poi da Brennero, cioè la ciclovia, diciamo, del nord, la grande ciclovia, quella è proprio veramente la regina di tutto. Allora, guardate, sono, diciamo, 300 chilometri uno non immagina, ma sono in tutto 800 metri di dislivello. Sembra tantissimo, non è tanto, diciamo. Certo. Che se uno lo divide insomma in 5 tappe, francamente si può fare, quindi uno può scegliere di farla da Verona verso il Brennero, da Brennero verso Verona, ovviamente c'è un po' più di discesa nella seconda gara. Allora,
Da Verona dal Brennero a Verona è più comoda, diciamo.
Scende, ma fondamentalmente discesa. Vabbè, che male c'è, uno comunque
no, certo.
Allora guarda, cioè, vabbè, quello che dire, passa attraverso alcuni dei territori più belli, segue l'Adige, segue l'Adige, e quindi passa la Valle dell'Itarco, passa per Giusa, passa per sotto tutti i castelli meravigliosi che ci sono in tutta la Valle dell'Adige, passa per Vipiteno, cioè è un posto bellissimo, e quella è non solo una... praticamente una ciclabile chiusa, ma è super attrezzata, cioè ci si può fermare in qualunque momento dove si vuole, come si dice, ma quindi si possono anche non fare le tappe. Poi a un certo punto si lascia l'Adige, si prende il Mincio e si va
verso Verona,
e da lì, da Verona col Mincio, si può arrivare tranquillamente a Mantova. È una meraviglia.
Sì.
È proprio una meraviglia. E questa è una. Poi ce n'è un'altra, che è anche l'altra, diciamo, grande, che è la ciclovia del Po. Allora, la ciclovia del Po è semplice, cioè va sostanzialmente sull'argine. Io devo dire una cosa, ogni volta che lo dico, anche persone insomma, che vanno in bicicletta, dicono pensa che noi a tutto il tempo stai là sull'argine. Allora, non è vero, Il Po è adesso in secca drammaticamente, come sappiamo, ma il Po è un mondo, cioè certo. È veramente un mondo affascinante. Cioè, ci sono canali.
Ci hanno scritto proprio dei romanzi sul Po, quando, esatto. Su quanto sia vario, no?
Esatto, sì, cioè è il paesaggio, un paesaggio incredibilmente vario e affascinante che cambia di ora in ora e uno non se lo immagina. Io la prima volta che l'ho fatto ero impazzito, nel senso che fatica onestamente poca, soltanto insomma, come dire, diciamo, stai molto tempo in sella, un po' il sedere, ma a parte questo, certo. A parte questo, e invece è pazzesco, è bellissimo. Quindi, certo, farla tutta da Torino, insomma, non da Torino, per capirci, è lunghissimo. Però c'è un pezzo che io suggerisco, poi sarò è contestabile ovviamente, è un pezzo diciamo più o meno di 300 km che per capirci va da Cremona fino alla, fino al Delta, cioè fino al mare, sì. Da Cremona a Gorino, ecco, e passa, perché è bellissimo, perché c'è un pezzo delle campagne lombarde che è meraviglioso e poi da quello incrocia il Mincio, che ovviamente che arriva da Mantova, e poi si passa per tutti questi paesi che sono, non so, Zara, Guastalla, che sono incredibili. Poi c'è tutto un enorme pezzo di campanili che spuntano nel nulla, cioè, è veramente bellissimo. Poi si passa per, diciamo così, per Ferrara, che è meraviglioso, come si può. Esatto. E poi da Ferrara si va verso, appunto, verso il mare. Si può fare tranquillamente in 5 tappe di 60 km al giorno, oppure se uno si può pedalare di più, si fa pure 100 al giorno, ma insomma. Certo. Secondo me in 5 tappe così va benissimo ed è bellissima.
Poi quella che va a Venezia?
Oh, e poi c'è quella, c'è la Val, che sarebbe la Valsugana. Allora, quella lì, devo essere sincero, è una cosa che io ho fatto con tanti amici e amiche, è quasi da suggerire, si faccia, tutte queste si fanno con i bambini, cioè non c'è problema, sono tutte, sì. Ecco. La ciclabile della Valsugana in realtà è, io dico sempre che conviene cominciare da quella perché è parte dei posti incredibili e sono fondamentalmente in discesa, cioè, nel senso che dalla Valsugana, che dalla Valsugana scendi ed è tutto in ciclabile, cioè è fuori completamente via dalla strada, è un percorso autonomo, diciamo, certo. È un percorso autonomo che poi arriva in una strada poco trafficata che arriva a Bassano, cioè, arriva a Bassano. Da lì uno si può fermare, questi sono 80 chilometri più o meno fino a Bassano, e può anche essere, però se uno vuole può continuare, può continuare e attraverso strade non assolutamente non trafficate arriva a Padova, che è bellissima, e da Padova o si prende per un pezzetto un treno se uno, diciamo, non so, bambini più piccoli appresso, cioè per evitare proprio una strada un po' meno trafficata, oppure no, e in realtà prendi il Brenta e ti fai tutte le ville del Brenta fino a Venezia, e vi assicuro che entrare in bicicletta a Venezia, cioè nel senso arrivare in bicicletta a Venezia, è un'emozione incredibile, perché cammina sulla parte pedonale del lungo ponte che da mettere, e ti sembra di pedalare sull'acqua, cioè è vero, è bellissimo.
E quella, quella in Umbria?
E poi c'è quella in Umbria. Allora, quella in Umbria quella in Umbria è quasi imbarazzante, nel senso che basterebbe citare i posti da cui si passa. Cioè, in realtà, allora, si parte da Assisi, si passa per Spello, Foligno, Bevagna, Trevi, Montefalco, Spoleto, sto andando a memoria, poi sotto la cascata del Marmore, poi si arriva a Terni, e poi si è tanti che arriva a Napoli. Cioè, è incredibile. Guarda, questa è una ciclovia che per un pezzo segue, come appunto dicevi tu Giuliano all'inizio, un ex ferrovia, cioè la Spoleto Noce, che è bellissima, è tutta ovviamente sul percorso dell'ex ferrovia, e poi segue una ciclabile che è insomma la ciclabile del Nera che scende. Che ti accompagna verso la Valnerina, appunto, che poi seguendo il Nero ti accompagna verso Terni.
E la cascata delle Marmore anche.
Esatto, sotto la cascata delle Marmore, esatto. Quindi è tutto in ciclabile, insomma, o molto, veramente molto protetta. C'è una cosa che in più affascina sempre tutti ed è questa incredibile, come dire, una incredibile salita della ferrovia, dell'ex ferrovia, che ti fa salire verso una galleria che è una, che è la galleria, diciamo, per biciclette più lunga d'Italia, è lunga quasi 3 chilometri, e però come si può pensare, siccome doveva salire un treno, anche la bicicletta sale dolcemente con il treno, non potevano fare grandi strappi.
Giusto. E sono elicoideali queste gallerie.
Esatto. C'è un'elica che sale intorno alla montagna, bellissima. Direi che queste, insomma, come suggerimento possono essere le
quelle più facili. Andiamo.
Quelle, diciamo, proprio più facili. Però le altre, insomma, non stiamo parlando poi di altre cose drammatiche. Adesso non... Allora,
quelle un gradino più difficile.
Quello è un gradino sopra che bisogna un po' pedalare un po' di più durante la giornata. Io direi che sono una, anche quella abbastanza semplice per un pezzo e poi no, che è, diciamo, tutta la Liguria, tutta la costa Ligure, c'è la ciclovia, diciamo, da 20 miglia alla Spezia, ecco, per capirci. Poi un'altra, altre due che sono comunque un pochino più faticose, perché le salite ce l'hanno, che è questo, il grande giro del Parco Nazionale d'Abruzzo, quasi che è meraviglioso, che è d'Abruzzo, Lazio e Molise, cioè che tocca tre regioni. E poi da quella che è diventata, diciamo, famosa con un film, ma in realtà era già una, diciamo, come dire, una cosa, una meta ambita per gli iscritti, per i viaggiatori, che è la Basilicata di Costa e Costa, che era bellissimo che il film l'abbia fatta diventare così famosa. Ma,
come il film, la, Basilicata Costa e Costa.
Esatto, la Basilicata di Costa e Costa. Guardate, allora...
Descriviamole rapidamente, Angelo.
Iniziamo la Basilicata. Vabbè, in realtà la Basilicata è incredibile, perché ci sono paesaggi incredibili. Bisogna portarsi molta acqua, ecco, questo sì, perché ci sono un po' tra salite faticose, e insomma ci sono pezzi tra un paese e l'altro che possono essere, cioè, evitarlo d'estate, ecco, diciamo, questa è primaverile, questa è veramente a settembre. È tutto su strade, non ci sono ciclabili, tutto su strade, ma sono strade veramente in cui si incontrano pochissime macchine all'ora, non c'è problema. Vabbè, diciamo che si parte, per capirci, dal Tirreno, c'è la Maratea, che già quello vale la pena, e poi si passa sotto il Monte Sirino, quindi si sale, e poi si va... Lungo lì c'è un pezzo di un'ex ferrovia che era quella che, diciamo, congiungeva Lagonegro a Castrovilla, se non mi ricordo, ed era un'ex ferrovia, quindi, e poi si passa per tutte ex, cioè la vecchia statale, la ex, quindi che nel frattempo è stata sostituita ovviamente da strade più veloci, e quindi è tranquillissima. E poi si entra nell'Appennino Lucano, che vi assicuro è bellissima, e poi si entra in una specie di quelle che vengono chiamate, come posso dire, le piccole Dolomiti Lucane, che sono tutte, ecco, c'è una proprio conformazione simile di Dolomiti, in cui costellate di paesini piccolissimi, che sono poi, ovviamente, se non arriva in bicicletta, sono tutti super ospitali, non c'è mai problema per nulla, e poi alla fine, niente, si scende dall'altra parte, a metà punto, nell'altro mare, molto felici, devo dire.
E quella del Parco di Abruzzo?
Allora, quella è il Parco d'Abruzzo, fa un po' paura, quella è lunga, diciamo, 210 chilometri, anche là c'è una gran fondo che la segue, però insomma, allora il punto è tutto là, basta dividerla, cioè si può dire, sono 210 chilometri con molte salite, però tutte non drammatiche, cioè tutte non durissime, magari lunghe ma non durissime, comunque... Idealmente si può, ovviamente è un giro, quindi uno può partire, diciamo così, può partire veramente da dove vuole. In ogni caso, diciamo così, diciamo che uno può partire da Villetta Barrea, cioè dal lago di Barrea, che poi è bellissimo, e praticamente sale, diciamo, fino alle sorgenti del Volturno, quindi va verso il Molise, entra in Molise, ci sono dei paesaggi veramente incredibili, perché anche molto solitari, cioè sono tutte strade e luoghi pochissimo battuti, ecco, nella cosa che diceva Giuliano Giubilei all'inizio, del riscoprire pezzi d'Italia meravigliosi ma come dire, poco conosciuti, ecco, questo è proprio il posto ideale, cioè è un pezzo di Molise incredibile, veramente poco conosciuto. E poi dalle sorgenti del Volturno c'è, per esempio, un'abbazia del 1200 meravigliosa, che no, io l'ho vista la prima volta e veramente non sapevo nemmeno che si fosse, sinceramente. Si scende e si va in Lazio, si entra nel Lazio, cioè si va da Latina, dove uno si può fermare, poi da Latina, ecco lì c'è questa lunghissima salita meravigliosa che porta a Forcadacero, che è uno dei posti considerati dei boschivi più belli d'Italia, ed è vero, dove alle volte c'è anche l'orso, diciamo, ma non so mai di meno.
C'è l'incontro con l'orso, diciamo.
Sì, però da Forcadacero si entra in Abruzzo e quindi si va, e lì comincia, diciamo così, i luoghi più conosciuti del Parco Nazionale, cioè Opi, Pescasseroli, Scanno.
Certo, bellissimo.
Si passa per si passa per, diciamo, per le gole del Sagittario, che vi assicuro in bicicletta sono bellissime, questo, diciamo, con l'acqua che si scorre accanto, e da lì si torna a Villetta Barrea. È un giro che ha bisogno ovviamente di ciclisti esperti, però se lo divide in quattro tappe, per esempio, sono 50 km al giorno, con calma si fanno, e si fanno tranquillamente, visto il braghetto. Certo. Con le bike, cioè la bicicletta assistita li regge tranquillamente 50 km.
E quella ligure, rapidamente, perché stiamo...
quella ligure è niente, è quella che la immaginare. Cioè,
sulle Cinque Terre.
Veramente la pedalata, diciamo, in vista del sulla vista del mare. E si passa, in realtà, per tutte le città liguri più belle, cioè Ventimiglia, La Spezia, si passa per Arenzano, Savona, finale Ligure, l'Imperia, Lazio, San Rezzo, tutte. Allora, quello che c'ha
è tutta una ciclabile, o si passa anche
quello che c'ha all'inizio è praticamente tutto un pezzo di ciclabile fino a Genova. E c'è un pezzo famoso che è l'ex ferrovia,
che è frenato da poco, sì.
Genova Ventimiglia, che praticamente passa quasi sopra il mare, cioè è bellissima. Dopo Genova bisogna scegliere in modi diversi. Ci sono per esempio dei pezzi che secondo me fino a Chiavari, cioè fino all'inizio di 5.000, converrebbe fare in treno. Ciclisti molto esperti lo fanno tranquillamente, però se si vuole evitare, diciamo, qualunque preoccupazione per le auto, se va in treno, non c'è niente di male. E poi da lì ricomincia in maniera un po' più faticosa, però sono tutti quanti i panorami delle Cinque Terre per arrivare alla Spezia,
chi c'è stato sa la bellezza delle Cinque Terre.
Esatto, però si sale e si scende là, quindi
invece l'ultimo tra gli ultimi, diciamo, quelli difficili,
perché, allora sì, perché queste qua sono tutte, appunto, queste, anche questa ultima, insomma, è faticosa ovviamente, però si può dividere bene. Le ultime, insomma, io per quelle, secondo me, sono una proposta giusta per, come dire, per
gli esperti, per
gli esperti, ecco, insomma che siano allenati, ecco, questo sì, che siano allenati bene. Secondo me sono queste. Beh, una è il percorso dell'Eroica,
l'Eroica
è inimitabile, adesso ve la dico. Un'altra è un giro che non è codificato, però lo fanno in molti, e l'ho fatto anch'io, che è la Sardegna da una costa all'altra, per capirci. È un giro di un pezzo di Sardegna del Gennargentu, che ovviamente, come capite bene, è bello fatico. E il terzo è un percorso più recente, nel senso che è stato organizzato, è in corso d'opera, ma è stato organizzato, che è la Calabria. La Calabria non sul mare, la Calabria in montagna, faticosissima, terribile. Cioè la Calabria, diciamo, dalla Basilicata fino a Reggio Calabria, passando soltanto in montagna.
Cioè Sila e Aspromonte, insomma.
Sila, Serre, Aspromonte e Parco del Pollino. Cioè sono quattro parchi, quattro parchi naturali. Se vuoi iniziamo da questo, ma brevemente... Questo bisogna essere allenati, perché ci sono una valanga di... Guarda, sono una roba bestiale, sono quasi 9.000 metri di dislivello, sono complessivi. Però
tra salite e discese, 9.000 metri di dislivello.
No, 9.000 metri di dislivello e poi è 550 km, quindi stiamo parlando di una cosa veramente molto faticosa.
Vabbè, però... Giro d'Italia questo.
Esatto, però aspetta. Però, per esempio, c'è un per esempio, si può fare da Reggio Calabria, si può fare soltanto la Aspromonte, uno arriva a un certo punto, in un punto che ovviamente è trasegnale, ben organizzata, se sono le guide fatte benissimo, e scende giù a Pinto Caldo, va a Marco, va a Mare, eccetera. Oppure dall'altra parte può fare soltanto le terre, poi si fa, insomma, si può dividere, non è obbligatorio, non è che stai dentro una pista, però ecco, tutta quanta è veramente molto faticoso, però capisci che sono veramente dei costi, l'attraversamento dell'Aspromonte in bicicletta è pazzesco, ci vuole una ecco, per questo ci vuole una bicicletta, diciamo, che tenga bene il fuoristrada, o una gravel o una mountain bike, quindi stiamo cominciando a diventare un po' più complicati, diciamo.
E invece quella il percorso dell'Eroica in Toscana?
Il percorso dell'Eroica in Toscana è questo, cioè, sostanzialmente sono 210 chilometri, che è quello che si fa in un giorno, diciamo, quando c'è la, ma loro l'hanno pensata, cioè ormai l'Eroica è diventata, diciamo così, una meravigliosa macchina, sia da un punto di vista del, diciamo, delle gare, chiamiamole più o meno così, anche se non sono gare vere e proprie, e soprattutto invece da un punto di vista della riproposizione ossessiva del turismo in bicicletta. Quindi tutto il percorso dell'Eroica, cioè tutti i 210 chilometri, sono tutti segnati, nel senso che uno cartello dopo cartello li fa tutti, non ha problemi, qualunque video è segnato, è tutto segnato. In ogni punto sai esattamente quanti chilometri ti mancano al prossimo posto, quindi è proprio un percorso fatto per essere usato dai turisti, non da quel giorno in cui si fa. La metà sono strade bianche, l'altra metà sono strade della Toscana meravigliosa, e
certo, in mezzo alle vigne,
cioè, con pochissime macchine. L'unica cosa è che, ragazzi, sono 5.000 metri di distanza, cioè è salita e discesa, però insisto, come uno si può fermare dappertutto, cioè immaginare da Gaiole in Chianti, a Garda in Chianti, a Montalcino, cioè non so più quante metri, insomma, ce ne sono, Castelnuovo Berardegna, cioè c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, sono tutte lungo il percorso che passa dappertutto, e quindi, uno decide man mano, che, insomma, certo, l'ho fatta una volta in 4 giorni con dei miei amici, abbiamo fatto 50 km al giorno, eravamo felici, abbiamo mangiato meravigliosamente.
Perché poi c'è anche quella componente da non dimenticare, perché dopo una giornata in bicicletta uno si merita una giusta ricompensa.
E là, come dire, si mangia bene.
Esatto. Senti, chiudiamo rapidamente, perché
dai, chiudiamo con la Sardegna.
Sulla Sardegna, già da mare a mare, è già
da mare a mare significa che uno arriva, come dire, sbarca a Porto Torres, si fa tutto il nord della Sardegna, compreso Spintino, eccetera, poi inizia a scendere lungo la costa,
che è bellissima
quella costa, anche questa mai d'estate, cioè perché lì d'estate c'è traffico ed è inutile, cioè inutilmente, insomma, è fa troppo caldo, diciamo la verità. Comincia a scendere lungo la costa, ed è già faticoso perché la costa sarda sale e scende, e poi arriva sostanzialmente ad Alghero, a Bosa, e poi a quel punto si taglia e uno comincia a salire a Gennarvecchio. Allora, io vi assicuro che in tutto il periodo, cioè noi l'abbiamo fatta, io ho fatto una volta a fine aprile, quindi noi per un giorno in questa strada, che dopo i paesi, cioè che sono bellissimi tra l'altro, perché ci sono i paesi, certo, Abbasanta, Tinnura, cioè sono uno più bello dell'altro, ma in un giorno avremmo incontrato 3 macchine, 3 automobili.
Sì, beh, è bellissimo,
si sale moltissimo in questi paesaggi meravigliosi degli Altipiani del Gennargentu medesimo, e poi praticamente a un certo punto precipiti a mare, nel senso che si vede il mare improvviso sotto e si arriva più o meno all'altezza di Santa Maria Navarrese, quindi sull'altra costa, e poi uno torna a Olbia a riprendere la nave.
Benissimo, grazie Angelo, abbiamo cercato di dare un panorama di quelli che possono essere i percorsi più belli, più interessanti, alla portata, dicevo all'inizio, di diverse potenzialità di gambe, però sicuramente quello che è certo è che qualsiasi di questi percorsi scegliete, vedete un pezzo d'Italia incredibilmente bello e, come dicevamo all'inizio, da riscoprire, perché è stato abbandonato e oggi finalmente c'è un movimento che è, diciamo, turistico, di appassionati di bicicletta, ma è anche un modo per ridare vita a veramente una parte di paese che era importante, è stato importante per tutto lungo la storia d'Italia e che era stato appunto lasciato lentamente morire e che ora sta riprendendo anche una sua vitalità economica attrattiva, e questo diciamo fa ben sperare anche dal punto di vista, perché un altro fenomeno che era avvenuto era quello dello spopolamento esatto. E ci sono paesi e anche piccolissime realtà, tra l'altro c'è anche un progetto interessante del PNRR che riguarda la rivitalizzazione di alcuni centri minori che sicuramente sì. È interessante e potrebbe essere uno stimolo per riprendere lì delle attività economiche, turistiche, legate al territorio, all'agricoltura. Insomma, le potenzialità sono tante e passarci in bicicletta non solo riscopriamo una parte d'Italia meravigliosa, ma aiutiamo questi posti a rivivere. Dico bene,
esatto.
Angelo?
Dici benissimo. Tra l'altro nel piano nazionale, insomma, del PNNR ci sono
ci
fondi
sono
per 1600 chilometri esatto. Di ciclovie.
Ah, tra l'altro.
Quindi, ecco.
E anche degli stanziamenti importanti, dicevo prima, per la rivitalizzazione di alcuni centri storici
esatto.
abbandonati.
Che si incrocia.
Benissimo, allora, grazie Angelo. E
buona giornata.
Un'estate buona in bicicletta giornata. Potrebbe essere veramente una esatto. Svolta. Anche per le tasche, perché sicuramente è un turismo magari meno ricco,
assolutamente però più economico,
più a portata di tutti, ma sicuramente è molto interessante e davvero ci riporta a scoprire un paese che avevamo quasi dimenticato. Grazie a tutti, di nuovo grazie Angelo Melone, restate su Radio Immagina, buona serata.